Se siete interessati a fare camerieri o cameriere nei catering, telefonate al numero in sovrimpressione.
Molto gradite disponibilità per agosto.
Il contratto è a chiamata o a intermittenza e il pagamento è assicurato, ben 8 euro l'ora.
Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Ma che cosa c'è?
Vai insieme a me.
Vai insieme a me.
E vedrai che.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno o buonasera per chi ci ascolta di sera, da Anna Damolo
e da Debito Insoluto,
che ormai ha deciso di essere Debito Insoluto. Bene, di cosa parliamo quest'oggi?
Allora, iniziamo parlando di questa mail che ci è arrivata pochi giorni fa. Ce l'ha mandata una nostra amica, che ringraziamo appunto per averci trovato questo tesoro di proposta. E appena abbiamo letto questa mail ci siamo un po' sorpresi, no?
Esatto, perché questa mail che dice interessati a fare camerieri nei catering, tutto ok, disponibilità per agosto, tutto ok, contratto a chiamata o a intermittenza, vabbè.
Ma poi... dov'è la cosa veramente?
E questa è l'ultima riga, il pagamento è assicurato, 8 euro l'ora, cioè questi datori di lavoro si sono sentiti in obbligo di specificare che il pagamento è assicurato, cioè perché esistono lavori per cui il pagamento non c'è o non è assicurato?
Sì.
Come sì?
E sono i più diffusi, no? Cioè io, sì. Cioè io, ma chiunque neolaureato si trova davanti a delle proposte che possiamo dire veramente oscene, che sono ad esempio quella di fare i segretari o le segretarie gratis.
Esatto.
Ora io capisco che magari un lavoro che necessita specializzazione, come può essere, che ne so, un periodo di passaggio per fare qualcosa di poi veramente,
diciamo,
tecnico,
una formazione in un'azienda o esatto, qualcosa del genere, potrebbe prevedere un periodo iniziale di formazione.
Esatto. Non è giusto secondo me, però è comprensibile. Ma in questo caso, per fare questo lavoro, si richiede del periodo gratuito, che evidentemente sarà continuamente gratuito, nel senso verranno sempre trovate delle persone,
esatto,
disposte a spendersi.
Oppure l'assicurato si può leggere in un altro modo, perché magari è assicurato, cioè il pagamento c'è, ma assicurato vuol dire che il pagamento avviene esattamente dopo la prestazione.
Addirittura.
Perché conosciamo tante persone, tra cui la nostra famosa amica che cerchiamo di intervistare ormai da 3 mesi, ma non ci riusciamo mai.
Sfugge
sempre. Che praticamente dopo aver lavorato per 2 o 3 mesi ad una pizzeria in centro Perugia ha ricevuto, cioè ha cominciato a ricevere lo stipendio, gli arretrati, cioè tra virgolette stipendio, gli arretrati con 2 mesi di ritardo.
Esatto.
E si è trascinato, questi 2 o 3 mesi di ritardo si sono trascinati finché lei non si è licenziata.
Esatto, esatto.
Quindi l'assicurato può essere letto anche in questo modo, cioè normalmente il pagamento non c'è, ma quando c'è
Potrebbe non esserci,
o cioè è a discrezione del datore di lavoro darlo o non darlo il pagamento.
E poi l'altro fatto notevole è che il pagamento sia addirittura di 8 euro l'ora.
Esatto, che possono sembrare pochi, però 8 euro l'ora innanzitutto sono molto più del minimo sindacale, che è circa 5 euro.
Esatto, 5 euro. Qui è l'economista che interviene.
E salutiamo crisi economica. No.
Ciao a tutti, ciao. Da crisi economica.
Ma poi io in questa frase,
crisi economica, conosce già il greco e sta imparando l'ungherese, eh?
Aspettando il bulgaro.
Ma parlerai mai italiano?
Sì.
Bene.
Poi notevole anche il fatto che comunque questa mail è circolata in un ambiente di ragazzi che hanno studiato per fare tutt'altro, ma che trovano comunque questa proposta di catering assolutamente stimolante.
Esatto, perché rispetto ad altre, innanzitutto,
esatto,
catering normalmente avviene nei weekend, quindi dovrebbe occupare 1 o 2 giorni a settimana massimo. E poi ripetiamo, è stimolante sicuramente per il prezzo e per questa cosa del pagamento.
Poi è sorprendente il fatto che ci sia un pagamento anche all'interno dell'università, no? Finora abbiamo parlato di un fuori, parliamo anche di un dentro. Quanti,
esatto,
lavori facciamo che non vengono assolutamente corrisposti?
E che hanno a che fare direttamente o indirettamente con l'università, tirocini, stage.
Esatto.
oppure dei lavori che sono molto pagati ma vengono fatti veramente male, come parleremo verso la fine della puntata.
No vabbè, dai, mi sa che a sto punto lo diciamo subito.
Lo diciamo subito,
dai.
Praticamente sappiamo tutti che è stata inaugurata la biblioteca umanistica, il polo umanistico.
Inaugurata è dire poco, perché è stata inaugurata
in pompa magna con ospiti illustri, presidenti della regione.
È stata varata, diciamo.
Sì, e insomma questa mega polo bibliotecario, praticamente si scopre appena fatto che in realtà lo spazio è troppo poco per tutti i libri delle biblioteche in cui dovevano finire. E quindi c'è zero spazio per i nuovi libri, ci sono solo per i libri vecchi. E quindi si è bloccato un po' tutto, non è ancora aperta.
Ma
immagino.
Che cosa ha a che fare con maxi pagamenti questa storia delle biblioteche?
Il fatto che da un po' di tempo è stato assunto un mega dirigente super pagato esterno per ristrutturare e dirigere biblioteche dell'Università di Perugia, diciamo, e questo è il risultato.
Sì, la cosa interessante è questa, che appunto l'università è in crisi economica, allora siccome non può gestire direttamente le biblioteche ha subappaltato la gestione delle biblioteche, raggruppando ad esempio le biblioteche di matematica, fisica e geologia, con ovvi problemi di presenza da parte...
Sì, ma tu pretendi che quei soldi li dessero a te per fare un PRIN?
E dopo aver... No, vabbè, ci mancherebbe. Non... E dopo aver appunto dato in appalto le biblioteche agli altri, hanno nominato un super mega dirigente strapagato per poterle gestire, quindi per poter giustamente costruire biblioteche già piccole rispetto...
Vabbè. O almeno non capaci di contenere.
Non capaci
e
di contenere.
Questa biblioteca è in costruzione da moltissimi anni. È stata ultimata, credo, un anno fa.
Grazie
hanno
al mega direttore.
Hanno aspettato
moltissimo
direttore. Tempo per inaugurarla. L'hanno inaugurata con tutte le personalità istituzionali perugine umbre. E poi una volta inaugurata non è stata inaugurata
praticamente no. Quindi viviamo in un mondo, cioè la nostra università, che riflette un po' ciò che succede in tanti altri ambiti della nostra società, ha questa strana disparità. Da una parte ragazzi che si trovano che studiano nel corso del loro corso, dei corsi di laurea, sono costretti a fare tirocini, stage gratuiti per enti che direttamente
gratuiti e legalizzati,
per enti che sono iscritti magari ad un albo e che quindi hanno la convenzione con l'università stessa, ragazzi che chiaramente a volte per potersi pagare l'università fuori sono costretti a lavorare a fare catering o a fare camerieri, altro,
sono lavori in nero,
sono lavori senza pagamento assicurato, e d'altra parte invece continuano comunque gli sprechi, che non sono più sprechi pubblici, perché non è l'università che spreca direttamente, ma si spreca nel subappalto, perché è la solita storia, in Italia non si guadagna, se non si riesce a guadagnare direttamente con l'appalto, si guadagna col subappalto.
O pubblico o privato, un modo lo trova.
Tanto né pubblico né privato. Vabbè. E di cosa parliamo quindi oggi? Oggi parleremo di una ricerca, di un'indagine condotta dall'ISPOL. Parleremo ancora nella seconda parte. Questa indagine condotta dall'ISPOL che ha dato appunto dei risultati veramente agghiaccianti proprio sul mondo degli stagisti universitari durante laurea e post laurea. E ora sentiamoci Piazza Grande di Lucio Dalla, insomma. Un po' di romanticismo clochard alla bolognese e poi torniamo a parlare di stagisti.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do. Quando quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Dicevamo, parliamo dunque di stagisti e, come dice un economista milanese, Fumagalli, di stagismo di Stato.
Esatto, le cifre dei stage sono anche difficili da trovare, insomma, a reperire, perché di cosa parliamo? Stage a scuola, stage in università, stage delle aziende, degli enti pubblici. Insomma, è un microcosmo, anzi un megacosmo, un po' difficile da capire, una nebulosa. E qui invece in questo articolo, attraverso l'ISFOL, si cerca un po' di capire questi dati, insomma, quanti sono stage, cosa
sì,
sono.
Un attimo, l'articolo è apparso, cioè ancora lo potete trovare sulla home page del manifesto, è praticamente uno degli articoli che sono, non escono mi sa, sul giornale, ma escono direttamente sul manifesto.it.
O su tutti e due.
O su tutti e due.
Sì, e questo articolo pone la questione in maniera abbastanza chiara. La domanda è, cosa avviene dopo che hai fatto uno stage? Insomma, uno fa uno stage, dice, per formarsi, ma soprattutto
esatto.
La speranza,
infatti,
di trovare occupazione.
Il ragionamento che spesso, cioè, mi è capitato di parlare con degli stagisti, e per giustificare, per dar senso a questa loro esperienza di stage, dicono che fanno uno stage perché dopo li attenderà un posto ben remunerato, più o meno fisso, insomma un posto decente. Al che è ovvio che, anche data l'esperienza, senza fare grossi discorsi teorici, è evidente che a uno stage succederà uno stage, cui succederà un altro stage, cui succederà un altro stage, e forse dopo un lavoro pagato 3 euro l'ora.
L'unica speranza che abbiamo è quella di chiamarli in due modi diversi, cioè ad uno stage può succedere uno stage,
e poi un
tirocinio. Uno stage e uno stage alla tedesca.
Poi un lavoro non pagato.
Così vediamo le cifre di questo, di questa analisi. Allora, il 53% di chi ha fatto un tirocinio non porta a nessuna parte. Ovviamente non succede nulla. E il 47% si divide tra prolungamento di stage, che diventa stage, stage, oppure contratto a progetto, il 6%, collaborazione occasionale, 7%, assunzione a tempo determinato, 6%. Insomma, quelle forme tipiche del precariato che conosciamo dal 2003 in poi. E solo il 2% viene assunto a tempo indeterminato. Sono un po' questi dati che sono emersi da questa ricerca, i primi dati, insomma, per capire cosa succede dopo lo stage.
E poi questi dati si riferiscono al 2009?
Esatto, è un questionario condotto, fatto tra maggio e ottobre 2009. E quindi, diciamo, in piena crisi, però, insomma, siamo nel 2010, ci siamo ancora più dentro nella crisi.
Esatto, vediamo che le cose mese dopo mese stanno peggiorando, forse questi dati sono da correggere in negativo, da Emery.
Sì, riguardano i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, ed è stato fatto in collaborazione con il sito La Repubblica dei Stagisti, che non so se conoscete, però tratta di questo argomento in maniera molto specifica. Su certe cose magari non si è molto d'accordo perché cercano una via moderata alla soluzione del stagismo, però affronto in maniera corretta e insomma diretta al problema degli stagisti.
Sì, anche perché trovare in rete o sui giornali notizie sugli stagisti è già difficile.
Diciamo che gli stagisti sono fatti fuori dal discorso pubblico.
Sì, sì, anche perché per esempio parte, diciamo, anche che so, il sindacato, il maggior sindacato italiano usa al suo interno persone che magari hanno un contratto da febbraio a luglio per fare i 7.30 il modello unico, e poi questi qua vanno a spasso e poi l'anno dopo vengono riassunti per altri 6 mesi. Magari sono persone che hanno seguito appunto un corso di formazione di 6 mesi, quindi è normale che questi stagisti non li difende,
esatto,
a livello istituzionale non li difende nessuno, cioè.
Questo si ricollega anche al discorso iniziale della cameriera, del catering.
Esatto.
Quale forma di sindacalismo facciamo? Cioè, non è che uno può pensare una RSU dei balconisti, delle pizzerie a taglio, no, oppure del catering, proprio per la forma del tipo di lavoro che fai. Come lo stesso stagista, probabilmente è impossibilitato a partecipare alle attività sindacali classiche.
Sì, ma infatti un esempio giusto per rendere la cosa comprensibile: un conto era la concentrazione che c'era prima in una fabbrica, ma quella che ci può essere anche oggi nelle pubbliche amministrazioni, e invece le forme del lavoro odierne, che sono continuamente sostitutive degli individui che ci lavorano, sono molto più delocalizzate, anche al loro interno hanno delle mansioni diversissime, per cui è molto difficile entrare in contatto tra parte e parte del lavoro. E appunto è difficile trovare un'unione, che però probabilmente è necessaria, anche perché
rimanere
atomizzati e individui di fronte a questo mercato del lavoro con così poca potenza contrattuale ci condurrà sicuramente alla povertà vita.
Mamma mia.
Probabilmente io ho ripreso questo esempio a Repubblica Stagisti perché secondo me è molto importante da un punto di vista proprio tra virgolette proto-sindacale. Cioè, Repubblica dei Stagisti fa controinformazione e dice quali sono le aziende che fanno stage retribuiti, quanti sono retribuiti e si assumono. Uno dice vabbè, è un buon sito di raccolta dati, no? In realtà tu andando lì vedi quali sono le aziende e già sai cosa ti può aspettare a certe aziende. Insomma, non dico una forma di aggregazione, proprio ovviamente è molto più moderno e attuale di un sindacato classico.
Sì.
Nonostante, come ho detto, magari non condivido in totale le forme, insomma, le soluzioni che cerca.
Diciamo è un sindacato dal basso.
Può esserlo, perché probabilmente uno che fa catering oppure lavora in un negozio oppure che fa lo stage funziona più per trattare, per fare attività sindacale, non il classico sciopero, assemblea. Probabilmente fai una cosa riguarda la comunicazione e l'immagine di quel posto. Tu rovini magari l'immagine di quel posto, fai un vero danno più che bloccare la produzione, no?
Eh sì, e qui ci sarebbe stata bene la nostra ospite, che anche oggi non è venuta, che ha avuto tante brutte esperienze con datori di lavoro che, oltre a non pagarla, l'hanno anche, diciamo, malmenata, e quindi vabbè.
E poi un altro dato interessante che è stato fatto a questa ricerca, vedere insomma quanti stage sono stati fatti, insomma questo diciamo è molto particolare, perché alcune persone hanno dichiarato di aver fatto 5 o più stage, che secondo me è abbastanza clamoroso, mentre solo il 48% ne ha fatto uno solo, quindi la maggior parte delle persone ne ha fatto più di uno, diciamo il 52% ne ha fatti 2 o più stage, che in alcuni casi non sono retribuiti.
Vorrei spendere una parola anche a favore della precarietà, nel senso, noi della precarietà ne parliamo ovviamente male, perché ci troviamo continuamente sballottati e senza sicurezze, ma noi non abbiamo sicurezze perché non abbiamo una casa di proprietà, non abbiamo un reddito, eccetera. Però in sé il fatto di cambiare lavori, fare nuovi progetti, non sarebbe male, e nemmeno questo fatto che il pagamento è slegato dalla prestazione lavorativa. Andrebbe bene se ci fossero altre forme di sicurezza, come possono essere la casa per tutti o il reddito, un reddito minimo garantito come c'è in quasi tutta Europa.
Cioè, diciamo una
Perciò non è la flessibilità in sé, è la flessibilità senza sicurezza che ci angoscia, insomma.
E qui mettiamo in connessione altri due dati, insomma, per continuare questo discorso, perché viene detto che tra il 2008 e il 2009 le offerte di stage sono aumentate da parte delle aziende.
Chiaramente perché la crisi si è fatta sentire di più, quindi rispetto ad offrire
lavoro classico
aumenta il lavoro precario.
E quindi vediamo che non è più il discorso dello stage, lo studente va a fare lo stage per fare le fotocopie oppure sta lì a prendere il caffè giusto per riempire il tempo, una finta formazione. In realtà è direttamente lavoro, viene utilizzato anzi per mandare avanti parti importanti di produzione di aziende di servizi, eccetera. E quindi non possiamo più parlare di formazione, basta, parliamo direttamente di lavoro.
Poi l'ultima cosa che sottolineava l'articolo era anche una questione di genere, no? Cioè differenza tra stagiste e stagisti, no?
Sì, il fatto che poi se scorporiamo questi dati facendo distinzione anche tra uomini e donne, le donne sono molto più penalizzate in quanto a trovare lavoro.
Che è un trend classico dell'economia mondiale, europea, italiana in particolare, no?
Sì, l'Italia tra l'altro ci ha dati molto peggiori rispetto alla media europea, questo dato.
Esatto.
Il che è una specie di circolo vizioso, perché no, secondo la cultura italiana cattolica la donna dovrebbe stare a casa a fare figli, eccetera.
Esatto.
E poi spesso tu magari chiedi a una ragazza o una donna perché non fai figli e lei ti dice ma non ho sicurezza economica. E allora qui il discorso, cioè, qual è? Sì. Ovviamente una persona non decide di non fare figli perché non ha soldi, non ha sicurezza. Però al tempo stesso l'economia italiana è strutturata in modo che le donne non abbiano lavoro, quindi loro non fanno figli.
E poi un fatto importante da notare è come la continua indifferenza che c'è verso il lavoro di riproduzione, no? Nel senso, tutto il lavoro che non viene riconosciuto, e anche qui manca un discorso pubblico sia dei partiti, delle istituzioni, di qualsiasi sindacato, tutto il lavoro domestico che viene svolto a casa e che rappresenta una parte importantissima della produzione non viene riconosciuto né pubblicamente come discorso né sostanzialmente come reddito. E anche questo sarebbe importante.
Eh sì. Allora chiamiamo un attimo il secondo stacco, perché ci siamo già depressi abbastanza negli ultimi 10 minuti.
E dunque lo stacco peggiorerà il posto.
Lo stacco deprimerà ancora di più, perché quest'oggi abbiamo scelto anche un'altra seconda canzone di Lucio Dalla, Come profondo il mare. Ci vediamo per 3 minuti.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie, di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Oh, Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo.
E ovviamente, se una persona ha a che fare con tanti stage, poi a parte non avere fiducia nel futuro, comincia ad avere anche problemi. Vabbè, nervoso, cioè nel senso che comincia a soffrire di depressione, comincia ad assumere psicofarmaci. Però il nostro caro Crisi Economica vuole farci...
Eh già, perché analizzando come anche l'affetto, il corpo viene messo a produzione, non possiamo che dire, che affermare che in realtà la depressione non è solo uno stato dell'animo, ma è uno sciopero del corpo verso la biopolitica attuale.
Esatto.
Quindi cioè, depressi
il
tutto il mondo,
rifiuta di diventare macchina di produzione.
È vero, è vero. Depressi di tutto il mondo, scioperati biopoliticamente.
Sì, ogni volta che vi sentite depressi sappiate che state lottando contro il sistema economico.
Quindi la depressione non è così, cioè è fonte per un... cioè, ma depressione è come rivoluzione praticamente, dai, facciamo così. Magari solitaria e contro se stessi, però... La rivoluzione è una nicchia. No, vabbè.
No, comunque, a parte
le deliri,
le intellettualità. Cioè, effettivamente il fatto è che ci troviamo di fronte a una crisi che sembra aggravarsi di mese in mese, e soprattutto sembra priva di qualsiasi prospettiva, no? Ma nel nostro piccolo abbiamo delle possibilità, nei limiti che abbiamo, di organizzarci in maniera altra. Un ottimo modo per superare la nevrosi è, invece di essere competitivi, essere cooperativi.
Esatto.
Questo è ovvio, perché in un mondo dove, in una struttura organizzata in maniera tale per cui io e te siamo competitori e quelle risorse che abbiamo ce le dobbiamo litigare, saremo più nervosi, più disperati, più depressi che in un mondo dove cooperiamo per lavorarci.
O in un mondo in cui possiamo deprimerci insieme.
Esatto.
E sfogare le nostre depressioni, per esempio, conducendo programmi radio.
E ora vorrei chiudere, se mi è permesso.
Sì, sì, vai, questi 15 secondi finali sono tutti tuoi.
Sì, vorrei ricordare che lunedì si incontra il Comitato Verità per Aldo Bianzino. Si incontra alle 9 di sera al Circolo Arch Island, via Magno Magnini, perché si sta organizzando uno a due giorni in vista dell'udienza, del processo per la morte di Aldo Bianzino.
La settimana prossima parleremo diffusamente di nuovo di Aldo Bianzino. Saluto da Anna Damolo.
Vi saluta anche Debito Insoluto.
E dalla Crisi Economica.
Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola.
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro a questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare dall'insegnamento. E ho vinto il concorso per l'italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro a questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare più. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro a questo palazzo, dentro tutti i palazzi.
Anna Adana, ho cominciato a superare una ricerca in fisica, la sono fatta da, mi sono laureata in moto di cittadina, il professore voleva farmi studiare.
Non voglio smettere di lottare, anche qualcosa non